Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing Care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi.
Su Radio Isav, Mondo SLA. Mondo SLA con Lorenzo D'Andrea.
Come preannunciato in precedenza in apertura di puntata, questo sabato con noi il dottor Alessandro Giannandrea. Dottor Giannandrea, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, noi abbiamo intitolato le nostre locandine, che sono già presenti sui nostri canali social e sul nostro sito, Meditazione per i pazienti SLA. Ma io voglio partire dai tuoi studi che poi ti hanno portato a conoscere questa terapia, questa pratica.
Sì, allora, io diciamo di formazione sono un clinico, sono psicoterapeuta. E poi parallelamente, mentre iniziavo a studiare psicologia, mi incuriosiva anche proprio il tema della meditazione nella tradizione del buddismo. Quindi è partita un po' lì il mio interesse per poi allargarlo a quello che è il campo attuale. Diciamo, nel linguaggio secolare si parla di mindfulness, che è questa parola che può essere tradotta con consapevolezza, che descrive un po' gli interventi e le tecniche che prendono sì parte dalla tradizione del buddismo, ma fondamentalmente sono tradotte nel linguaggio della scienza contemporanea. E ho iniziato a fare le prime ricerche in quel campo per poi farci proprio un dottorato di ricerca, nell'ambito del quale ho iniziato a lavorare con l'Università della California a San Diego, dove abbiamo portato avanti i progetti di ricerca e di formazione. Poi di lì, insomma, è stato tutto in discesa, ecco.
Eh sì, perché poi ricordo ai nostri radioascoltatori che sei anche psicologo e psicoterapeuta. Ma quali sono le fondamenta di questa pratica?
Da un punto di vista proprio storico, le pratiche di consapevolezza hanno qualcosa come 6.000 anni, nel senso che già nelle pratiche yogiche, quindi nell'India, si parlava di pratiche di presenza mentale, di consapevolezza, per poi trovare una codifica un po' più accurata nelle tradizioni del buddismo, fondamentalmente, anche se poi si possono rintracciare radici anche veramente nella nostra religione in Italia, ma anche nelle tradizioni sufi nell'ambito dell'Islam. Quindi sono radici molto profonde, molto antiche, per poi però trovare, diciamo, una applicazione contemporanea in un ambito che invece non è più per niente religioso, che è appunto quello della scienza contemporanea. Quindi, al di là di queste radici così antiche, sono pratiche che trovano collocazione in ambito ospedaliero, scolastico, insomma, hanno lasciato andare, diciamo, quel ramo che aveva in sé anche delle matrici devozionali, diciamo, per diventare qualcosa perfettamente compatibile con qualsiasi credenza religiosa, qualsiasi forma di spiritualità, e propriamente a questo punto il linguaggio della scienza, o se vogliamo della terapia.
Eh sì, ma quanto questa pratica si lega poi alla meditazione? È essa stessa una meditazione?
La domanda è molto bella, perché effettivamente mindfulness è una parola che possiamo definire polisemica, ha tanti significati. Uno di quelli è proprio questo che menzioni, la pratica della meditazione. Però per altri versi può essere descritta anche come uno stato mentale, come qualcosa che è già in noi al di là di ogni possibilità di pratica. E inoltre, sempre con la stessa parola, si intendono anche gli interventi di mindfulness. Ci sono ad oggi un numero di programmi, di protocolli strutturati, che sempre si chiamano mindfulness, quindi la parola capisco che possa significare tante cose, nei quali si fa pratica di meditazione in modo sistematico e intensivo.
Ecco, io poi ho letto dal tuo curriculum che sei stato proprio tu, ti do del tu, Alessandro, se permetti, a fondare il centro di pratica Abruzzo Mindfulness, perché prima qui praticamente non c'era nulla.
Sì, c'è da dire effettivamente che il territorio locale, nel momento in cui abbiamo deciso di approfondire questi studi, non era molto popolato da questo punto di vista. C'era già qualcosa e anche delle esperienze molto interessanti che esistono tuttora, ma anche molto significative. Poi va detto che anche più di recente abbiamo fondato una struttura che potesse proporre pratiche online a livello nazionale, quindi dopo Abruzzo Mindfulness è nata anche Italia Mindfulness, che è insomma fondamentalmente è un sito web tramite il quale si può accedere a degli incontri online per praticare insieme in un gruppo con altre persone che stanno scoprendo la meditazione in quel momento, quindi su scala estesa, su scala nazionale.
E invece un'altra domanda che mi viene spontanea è, ti ho chiesto quanto si lega alla meditazione, ti voglio chiedere invece quanto si distacca magari dalla vera psicologia e psicoterapia.
Devo dire anche questa è una domanda bellissima, perché alcuni interventi di mindfulness sono propriamente delle psicoterapie. C'è un protocollo che si chiama Mindfulness Based Cognitive Therapy, MBCT, che per esempio è una psicoterapia che si usa per la prevenzione delle ricadute nelle sindromi depressive, nel caso proprio della depressione. Altri interventi non sono invece affatto una psicoterapia, quindi non hanno matrice clinica. Un protocollo molto conosciuto è quello che viene chiamato MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, il cui focus quindi è la riduzione dello stress, non diciamo il sollievo da sintomi clinici. Oppure il MSC, che è Mindful Self Compassion, è un altro intervento sempre basato sulle pratiche meditative, volto a maturare una relazione amorevole con se stessi. Quindi lo spettro è molto molto ampio, ce ne sono tanti di più a dirla tutta, ora per sintesi ho menzionato solo questi tre.
Ok. Allora Alessandro, facciamo un piccolo break, ci ascoltiamo una canzone e torniamo per capire ad oggi qual è la clientela, se si può chiamare di clientela, ma utenti che si rivolge a questo tipo di pratica, cioè praticamente chi va a farla, svolgerla poi periodicamente.
Lo spirito del divertimento
tutto in una radio.
ISAB, io sono ancora vivo.
Sempre in diretta qui su Radio ISAV con Mondo SLA, questa mattina stiamo parlando di una tecnica particolare che poi si può e si potrebbe ricollegare alla meditazione, ma nel primo intervento il nostro dottore Alessandro Giannandrea ci ha fatto capire le differenze. Altra domanda che mi viene spontanea è quanto la mindfulness si lega alla self-compassion?
Sì, sono fondamentalmente due costrutti intimamente collegati. Ad esempio, tempo fa si parlava dei training di mindfulness come dei training attentivi che avrebbero potuto, ad esempio, facilitare l'attenzione, non so, dei cecchini affinché potessero sparare meglio. Però da qualche anno ci si è resi conto che tutto ciò è inverosimile, ovvero che non esiste mindfulness senza il tema della compassione e senza il tema della compassione verso di sé.
Anche perché self-compassion che cos'è?
Self-compassion è una, per dirla un po' in sintesi, è la capacità di trattare se stessi con la stessa gentilezza, amorevolezza, comprensione, accettazione con cui magari trattiamo una persona cara. E va notato che è una percentuale altissima delle persone, quasi l'80%, in genere più gentile con gli altri che con se stessi, spesso siamo molto critici con noi stessi piuttosto che gentili. E quindi è trovare in sé proprio quella capacità relazionale che ci consente di accogliere il vissuto senza giudicarci, senza trattarci male, senza motivarci con asprezza. È fondamentalmente il maggior predittore della salute psichica, quindi sta avendo un ruolo anche da un punto di vista della letteratura straordinario in questi anni proprio per questa sua natura.
Eh sì, perché poi anche poi lo vedremo applicandolo ai pazienti SLA, è un aspetto fondamentale, ma lo vediamo dopo. Invece quali sono le persone che frequentano di più questi corsi e praticano di più questo tipo di terapia?
Insomma, veramente il quadro è estesissimo, perché appunto ci sono tanti interventi che hanno proprio una valenza terapeutica. Quindi si pensi a quello che menzionavo prima per il trattamento della depressione o per la ricaduta nell'uso di sostanze, per i disturbi alimentari, il dolore cronico, insomma c'è veramente una moltitudine di interventi che sono delle terapie, ma tantissimi altri prendono in carico un tema che è completamente universale, che è il tema della differenza. E in questo caso quindi non ha senso parlare di terapia, perché tutti soffriamo e non è qualcosa da cui guarire la sofferenza, piuttosto qualcosa con cui trovare una relazione. Quindi per rispondere a quest'ultimissima domanda direi che veramente la popolazione generale, davvero chiunque, potrebbe, e io oserei dire dovrebbe, praticare presenza mentale, proprio perché facciamo un'esperienza umana che è caratterizzata dalla, intrinsecamente dalla sofferenza.
E poi, prima di entrare sempre nello specifico, quanto dura questo percorso? Cioè, c'è un periodo prestabilito? È un percorso che praticamente si può fare sempre, cioè se lo può portare dietro a vita? Come funziona?
In genere i corsi introduttivi hanno una durata di 8 settimane. Quindi sono 8 settimane dove ci si vede per un paio di ore, 2 ore e mezza a settimana con un gruppo, con 1 o 2 istruttori. E con poi la raccomandazione di fare pratica quotidianamente, in genere ai partecipanti diciamo di praticare una mezz'ora, 45 minuti al giorno per queste 8 settimane. Ma il punto è che poi dopo questi corsi l'idea sarebbe quella di continuare a coltivare consapevolezza a vita, quindi tecnicamente non hanno una durata, o perlomeno hanno la stessa durata della vita umana, ecco.
Quindi ci sono persone che iniziano a frequentare, magari fanno le 8 settimane o anche di più, ma poi diventano autonomi in questa pratica?
Esattamente, sì, sì. L'idea è proprio quella di fornire tutte le basi tramite un corso o una serie di incontri, per poi continuare a coltivare autonomamente le pratiche di consapevolezza, che sia con meditazioni guidate o guidandosi da soli o trovando un gruppo di pratica. Però il punto è che è un po' come il mangiare o il bere. Ora, per il fatto che ieri sera abbiamo mangiato o bevuto non significa che oggi non lo faremo di nuovo, no? Sono delle attività che fanno parte della vita, e tra queste ci sono le pratiche di presenza mentale.
Assolutamente sì. Ultima domanda di questa seconda parte: questa pratica si fa sempre in gruppo o si può fare anche singolarmente con l'istruttore?
Sono 2 opzioni, tutte e 2 percorribili. Il gruppo è molto utile perché dà un grande sostegno, anche per il semplice fatto dell'essere presenti. Quando facciamo i gruppi, ad esempio, come menzionavo prima, con Italia Mindfulness, già il trovarsi in 20, 30, 40 persone insieme a meditare dà una sensazione molto forte di presenza, di contatto. Si può anche praticare individualmente con un istruttore, quindi in un setting vis-à-vis, per capirci, oppure anche senza un istruttore, quando si sono appresi i rudimenti. Ed è un po' anche quello che tutte le persone che praticano fondamentalmente fanno: ci si sveglia la mattina e ci si va a sedere per una mezz'oretta semplicemente a osservare l'esperienza, a contemplare, diciamo, a coltivare consapevolezza, quindi senza neanche l'istruttore. Sono tutte e 3 opzioni del tutto possibili.
E quindi tutte e 3 valide. Se tu dovessi consigliarne qualcuna, cioè una tra le 3?
Ma io direi assolutamente di cominciare con un gruppo strutturato, quindi per esempio i corsi che menzionavo, per poi continuare a praticare individualmente quando si sente che si può andare avanti da soli, tornando di tanto in tanto a avere un riferimento con un istruttore che possa accompagnarle nei punti un po' più perniciosi, diciamo, del territorio.
Alessandro, ci fermiamo nuovamente e poi parliamo nello specifico sull'aspetto che riguarda i nostri pazienti SLA.
Lo facciamo perché siamo guidati dalla pura passione per il nostro lavoro.
Radio ISAB. Radio ISAB.
Io sono ancora vivo.
Ultima parte insieme al dottor Alessandro Giannandrea, stiamo scoprendo la pratica del mindfulness, del self-compassion, una sorta di meditazione, ma per chi ha seguito in precedenza non è proprio così, è un'altra pratica, una terapia che può essere applicata veramente a tantissime persone e possono praticarla in tanti. Invece nell'ultima parte insieme a noi voglio parlare di come può essere utile ai pazienti SLA questo tipo di pratica.
Beh sì, questo è sicuramente importantissimo. Io partirei un po' dalle radici del costrutto, quindi faccio un giro un pochino lungo anche.
Sì, fai bene, almeno capiamo meglio ancora.
Diciamo, questa cosa che in Occidente traduciamo con stress o sofferenza, in lingua pali era descritta con una parola che è dukkha. Dukkha significa l'esperienza difficile dell'esserci e basta, cioè la sofferenza esistenziale. E questo lo dico perché, diciamo, le prime applicazioni della mindfulness o delle meditazioni, per esempio, come menzionavo prima, nel buddismo, sono proprio nel campo della sofferenza esistenziale, cioè per le condizioni croniche, perché esistere è una condizione cronica. Nell'ambito poi dell'esistenza, le forme della sofferenza sono tantissime. Una di quelle che menzionavi prima, la SLA, è chiaramente peculiare nella sua configurazione. I primi propri trattamenti nascono però in quel campo, quindi quando c'è qualcosa, una condizione dalla quale non si può uscire, ora che sia l'essere venuti al mondo oppure avere una particolare patologia. L'idea è un po' questa: quando qualcosa ci grava su di noi, quando qualcosa è causa di sofferenza, possiamo sicuramente stare con quell'esperienza e combatterci, litigarci, esserci in una relazione conflittuale, e in quel caso abbiamo due problemi: la condizione più la sofferenza dovuta al conflitto, alla resistenza, alla difficoltà che abbiamo, oppure trovare un modo di avere una relazione con quella condizione che stiamo vivendo. In quel caso magari la condizione rimane tale, però una di quelle due guerre non le stiamo combattendo, quindi c'è dentro di sé una maggiore libertà, una maggiore accettazione. In altre parole, un po' quello che a volte in chimica si parla di soluzione, parlando della capacità di un soluto di essere dissolto in un solvente, no? Ad esempio, se mettiamo il sale nell'acqua stiamo facendo una soluzione. Il punto è che quando quella cosa che dobbiamo sciogliere è troppa, se avessimo troppo sale a un certo punto non riusciamo a scioglierlo perché non abbiamo acqua sufficiente, ma se non possiamo cambiare la quantità di sale, e nel nostro esempio la sofferenza, la difficoltà, quello che possiamo fare è aumentare la quantità di solvente, sempre per avere una soluzione, quindi creare più spazio. Che cos'è questo in termini psichici? Creare più spazio dentro di sé, trovare in sé, diciamo, una spaziosità, un'accoglienza per accogliere l'esperienza mentale, e in questa vedere se ci sono anche altre nuove prospettive, anche soluzioni creative, anche semplicemente nuovi modi di vedere la stessa cosa, a volte possono cambiare completamente una condizione.
È assolutamente vero quello che dici, anche e soprattutto creare relazione con il problema che si sta vivendo. Per quanto riguarda i malati SLA, poi alla fine, concretizzando, visto che ci stanno ascoltando sia dall'Abruzzo che da tutta Italia, come imposteresti questo tipo di lavoro? Così, prima di andarlo a fare veramente, lo faremo nei prossimi mesi.
Certo. Beh, una prima cosa è riportare l'attenzione al contatto con elementi che sono presenti. Una definizione di mindfulness è l'attenzione intenzionale che si rivolge al momento presente in modo non giudicante. Qualcosa che è presente può essere una sensazione fisica, può essere un suono dell'ambiente, dei rumori, o lo scenario visivo, o la sensazione del respirare, insomma, qualsiasi essa sia, e provare a sostenere l'attenzione su questo elemento che è presente. Per presente intendo letteralmente presente in questo momento. Nel fare questo constatiamo che la mente naturalmente se ne va, si muove, si distrae, si dibatte. E la cosa importantissima è che quando lo notiamo, quando ci accorgiamo di essere da qualche altra parte con l'attenzione, proviamo ad invitarla con gentilezza, con dolcezza, questa è la chiave, a ritornare su quel dato presente, su quel dato possibilmente concreto. Quello che sto dicendo è molto molto introduttivo, poi vedremo magari insieme più in là c'è il modo poi di muoversi da qui, però un validissimo inizio può essere per esempio quello di portare attenzione al respiro o ritornare al respiro, o semplicemente ad un'altra sensazione fisica, va bene anche quella, o un ambientale, e praticare questo movimento di ritorno. La parola che usano i tibetani per descriverlo è tornare a casa, tornare a una sensazione come tornare a casa. E di lì in poi si vede che lo spazio dentro di sé si allarga, diciamo che le fluttuazioni mentali sono meno frequenti, meno brusche, che la mente è un po' più stabile, raccolta, probabilmente anche più calma e concentrata.
È bellissimo questo percorso, veramente, te lo dico affascinato, perché poi ogni tanto pratico yoga e non è la stessa cosa di quello che mi stai dicendo ora, assolutamente. Allora, noi Alessandro ci rivedremo soprattutto con i nostri pazienti abruzzesi, sicuramente, perché organizzeremo nella nostra area digitale privata dei webinar, dei corsi con te. Ti ringrazio per essere stato qui con noi e per aver accettato il nostro invito, e ci sentiamo presto. Grazie ancora.
Grazie a te per questa bellissima opportunità.
Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi.
su Radio ISAB. Mondo SLA. Mondo SLA. Con Lorenzo D'Andrea.